Arcipelago della Solidarietà e Radio Shamal hanno realizzato Refugees, una serie podcast che vuole raccontare alcuni degli esempi virtuosi nell'ambito della rete SAI, il sistema accoglienza e integrazione. La volontà è quella di mettere in evidenza le esperienze delle persone che danno vita a questi progetti di accoglienza diffusa. La speranza è quella di trasmettere l'importanza sociale e culturale di queste iniziative. In questo doppio episodio saremo a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, e parleremo con le persone che fanno parte del progetto, collaboratori e beneficiari. Siamo nella struttura del progetto SAI di Castello di Cisterna e fuori alla porta abbiamo la fila degli operatori che vogliono essere intervistati. E la prima persona a farsi avanti e si è sacrificata a parlare per prima è Anna San Martino, che è la coordinatrice del progetto. Buongiorno Anna.
Salve, io sono Anna, la coordinatrice del progetto SAI di Castello di Cisterna. E come coordinatore ho il compito di organizzare lavori all'interno del team, di facilitare le azioni, diciamo, di tutti per raggiungere un obiettivo, studiando strategie e stabilendo le varie priorità. Diciamo che il primo scopo è la realizzazione dell'inserimento socioculturale degli immigrati nel pieno rispetto delle varie culture. Perciò la sfida è, diciamo, l'instaurazione in primis di un patto di fiducia tra i beneficiari e operatori, che dilaghi poi con il territorio, collaborando ad ogni iniziativa con interventi mirati.
Come coordinatrice del progetto, quali sfide il tuo ruolo comporta? Quali responsabilità ci sono nei confronti dei beneficiari, dell'istituzione e degli altri operatori?
Diciamo che la maggiore responsabilità è fare da tramite e spesso da garantire per favorire il loro inserimento lavorativo ed evidenziare le notevoli capacità e valori che timidamente mostrano i nostri beneficiari.
Ci sono storie che ti hanno particolarmente colpito legate al progetto?
Sì, ci sono varie storie che mi hanno colpita e commossa e diciamo che ognuno di loro ha avuto diciamo varie avventure che hanno poi vissuto come ad esempio abbiamo avuto in accoglienza un beneficiario, tra l'altro che era un medico chirurgo, e ha avuto, diciamo, vari problemi sia familiari che di lavoro con i vari talebani del paese.
Quali sono i risultati più importanti che avete conseguito come progetto, come KIP?
Diciamo che gli obiettivi sono stati quasi tutti raggiunti e ci hanno poi garantito grandi soddisfazioni. Abbiamo superato vari ostacoli di ogni genere, come ad esempio quelli burocratici, quelli sociali e lavorativi e soprattutto quelli scolastici, perché diciamo che l'inserimento inizialmente non è stato semplice. Diciamo che la presenza di tanti bambini stranieri nelle scuole è stata complicata, difficoltosa, e però alla fine ci ha portato a raggiungere grandi obiettivi, e quindi questa è stata davvero una grande vittoria.
Quindi tanti obiettivi raggiunti, tanti ostacoli superati, ma come immagini il futuro del progetto? Quali sono gli obiettivi che ti sei prefissata per te stessa e per il progetto in sé?
Allora, mi auguro di poter continuare a lavorare in questa direzione, perché gli obiettivi programmati, anche se con mille difficoltà, sono stati tutti raggiunti grazie alla tenacia, alla volontà e alla serietà di tutto il team.
Anna, noi ti ringraziamo.
Grazie a voi e un ringraziamento va ad Arcipelago della Solidarietà per l'opportunità che mi hanno dato di gestire il progetto di Castello di Cisterna. Ringrazio soprattutto il team per l'impegno e la pazienza e un grande ringraziamento va all'amministrazione comunale che ci ha accolto e che è sempre molto presente sia nelle attività che sulle azioni di supporto all'interno del progetto.
Grazie. Continuiamo il giro di interviste degli operatori del progetto SAE di Castello di Cisterna con ben tre operatrici sociali che hanno voluto essere intervistate insieme, quindi anche a testimonianza di questo legame che c'è tra le persone del progetto. Siamo con Agnese Esposito, Teresa Livorno e Renza Romano.
Ciao.
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 Ok, volevo chiedervi, è la prima volta che intervistiamo un operatore sociale, figuratevi tre, quindi potete spiegarci cosa fa l'operatore sociale per il progetto, qual è la giornata tipica? Chi vuole iniziare?
La nostra è una giornata che parte dalla mattina, ci occupiamo che veniamo in struttura, parliamo un po' con i beneficiari, capiamo le loro esigenze, se hanno bisogno di andare dal dottore, se hanno bisogno di medicine, quindi poi li accompagniamo, ci occupiamo anche di controllare se manca qualcosa in casa, come non so, detersivi oppure cose personali.
La pulizia
della casa. Passo a Enzo pure.
Vabbè, a parte proprio noi appena loro arrivano li accogliamo, quindi gli diamo un kit per l'accoglienza, li portiamo a visitare un po' il paese, nel senso gli facciamo vedere dov'è la farmacia, dove possono trovare un supermercato, il fruttivendolo, non so, la macelleria, cose che per loro sono essenziali per la loro quotidianità, insomma.
Una sorta di manuale,
sì,
di sopravvivenza.
Sì, di sopravvivenza. Per i primi giorni, insomma, un po' li portiamo noi avanti e indietro e poi da soli iniziano a fare i propri passi. Anche adesso, dopo un anno, con il dottore vanno da soli, riescono un po' a fargli capire nel loro piccolo al dottore quello che hanno e poi dopo, insomma, parliamo noi con il dottore giusto per capire cosa hanno, cosa gli hanno detto, insomma, questa è la nostra giornata, sì, da supporto, insomma, noi siamo il loro supporto.
Sì, poi siamo presenti anche per quanto riguarda la scuola, gli forniamo indumenti scolastici, la divisa, diciamo, poi parliamo con le maestre, che ci sono anche le altre colleghe che parlano con le maestre per capire un po' l'andamento dei bambini, come procede, poi abbiamo fatto anche far vedere loro il mercato, dove si svolge il mercato, perché giustamente loro vogliono spendere di meno, quindi abbiamo accompagnato alle famiglie, ai mercati, poi abbiamo fatto vedere anche altre la villa comunale per far portare i bambini, ecco, alle giostre. E niente, quindi poi vengono qui in ufficio, che ci dedichiamo anche a parlare un po' con loro, proprio per vedere come si sono accostati alla nostra cultura, ai nostri modi di fare. Ecco, c'è la moglie del dottore, Sara, l'afghana, che lei comunque vuole andare a lavorare anche come signora delle pulizie oppure in qualche ristorante, quindi cerchiamo anche di trovare un lavoro. Ad alcuni abbiamo anche trovato un lavoro, però non è andata a buon fine, però cerchiamo che all'uscita da questo progetto almeno gli uomini delle famiglie iniziano a lavorare, a essere indipendenti per portare la famiglia all'indipendenza, cioè a essere autonomi.
Fuori dal SAI, perché comunque prima o poi per loro il SAI dopo un po' finisce.
E diciamo la famosa mappatura lavorativa del territorio. Va bene, questa diciamo era un po' la parte tecnica del vostro lavoro. Volete raccontarci come siete arrivate al progetto di Castello di Cisterna? Qual è stato il vostro percorso lavorativo? Quali esperienze vi hanno aiutato? Esperienze pregresse vi hanno aiutato a sviluppare capacità che vi aiutano a interagire con persone di tutto il mondo?
Allora, io già ho lavorato in un progetto del territorio, che sarebbe l'asilo nido comunale di Castello di Cisterna, quindi già ho avuto modo di stare a contatto con i bambini immigrati, e da qui poi sono arrivata a quest'altro progetto coinvolto dalla cooperativa Arcipelago. Abbiamo iniziato a fare questa esperienza grazie anche alla conoscenza del territorio e quant'altro, tra cui anche le mie colleghe. Abbiamo fatto il colloquio insieme e ci ritroviamo qui.
Per me invece è iniziata tutto come una nuova esperienza. Sinceramente volevo fare qualcosa nel sociale e questa cosa mi gratifica molto, mi piace molto stare a contatto con i beneficiari, mi piace molto avere a che fare con loro, perché rendersi utile per le persone è bellissimo, anche perché quando arrivano sono persone che si trovano in un mondo tutto nuovo, una cultura nuova, e quindi avere per loro un supporto da parte nostra a me mi gratifica, mi fa stare bene. E niente,
infatti cerchiamo di capire anche le loro esperienze nei loro paesi, come sono state, ci immedesimiamo un po' nelle loro vite, poi cerchiamo di chiedere cosa facevano, oppure che cosa li ha portati ad affrontare il viaggio per arrivare qui in Italia. Un giorno poi, parlando con una beneficiaria, siamo usciti a fine che lei nel suo villaggio, ecco, mangiava anche la carne di cane, ma adesso non sappiamo il perché, però ce l'ha confermato un altro beneficiario della stessa nazionalità, e quindi c'è rimasto un po' impresso questa affermazione che lei ha fatta, proprio per dire: ma come vivono, in che modo?
Un altro mondo. Sì, invece per me è bello molto, io sono molto culinaria e mi soffermo spesso.
Mi dai curiosità, sì, in un altro senso.
Io devo dire la verità, mi soffermo molto spesso nelle loro case, assaggio tutto ciò che cucinano, perché mi piace assaggiare. I turchi sono bravissimi in cucina. Devo dire, con i dolci sono eccellenti, fanno dei dolci meravigliosi. Gli afghani si soffermano molto sul tè, hanno del tè meraviglioso. Io spesso mi soffermo a casa loro, ci mettiamo a chiacchierare, mi raccontano le cose, io racconto le mie, stiamo diventando veramente come una grande famiglia, ed è molto bello perché quando ti accolgono in casa col sorriso stampato, con gli abbracci, vuol dire che tu lasci qualcosa di buono. E quindi quando esci dalle loro case ti senti soddisfatto.
Sì, poi sì. Comunque siamo una squadra, cioè oramai siamo una famiglia che lavora insieme, che le ore che trascorriamo insieme comunque non sono pesante, quindi forse perché si è creata proprio quella
alchimia.
Sì, è tra di noi che non c'è, come dire,
siamo molto unite tra di noi,
sì,
sì, ci aiutiamo molto, non facciamo differenza chi è uno, chi è un altro, se c'è da fare tutti quanti facciamo.
Infatti spesso si organizziamo pure che facciamo dei pranzi qui, ce li offrono proprio loro, i beneficiari si organizzano affinché possono, ecco, condividere con noi un momento e ci organizzano i loro pranzi, le loro feste qui in ufficio.
Sì, soprattutto l'Afghano.
Sì, e stiamo tutti insieme con loro, noi mettiamo anche la musica, loro vogliono ballare, vogliono proprio viverci in pieno e noi questa cosa fa piacere perché, ripeto, lasciamo, vuol dire, un segno positivo nelle loro vite.
Spesso organizziamo anche cose con i bambini, tipo quest'anno abbiamo fatto la festa di Natale, abbiamo chiamato l'animazione, gonfiabili, abbiamo trascorso dei momenti con loro, spesso gli facciamo fare laboratori per Natale, per Pasqua, non so, per Carnevale, per tenere anche i bambini impegnati in quei giorni che non vanno a scuola e quindi stando con noi condividiamo del tempo anche con i bambini.
Quindi operatrici sociali di nome e di fatto, cioè condivide la vostra quotidianità con loro, con i beneficiari, con il resto dell'equipe. Molto bello. E, quali sono i vostri progetti personali legati al progetto? Cioè, in cosa pensate di poter migliorare? In cosa pensate che il progetto possa migliorare?
A me piacerebbe molto... A me piacerebbe molto crescere in questo lavoro perché, ripeto, mi gratifica tantissimo, mi fa stare bene, spero di poter apprendere sempre di più perché poi con la pratica riesci a capire le esigenze che ci sono e crescere lavorativamente. Ho aspettative che magari il progetto possa diventare sempre più grande, potremo accogliere sempre più famiglie, sempre più bambini, essere sempre più di aiuto e con la nostra esperienza e la nostra conoscenza essere di supporto anche nel momento in cui usciranno da qui dentro, perché per loro non sarà facile uscire dal progetto e iniziare a camminare da soli perché loro hanno proprio una cultura diversa dalla nostra e quindi comunque rimanere un punto di riferimento per loro. Per me sarebbe bellissimo.
Per ogni famiglia la chiusura, sì, noi ci siamo, se loro vogliono noi saremo sempre una loro spalla forte, un punto di riferimento a cui loro si possono appoggiare, aggrappare. Dobbiamo migliorare sempre di più, nella vita bisogna sempre migliorare in tutto, in qualsiasi progetto va al buon fine.
Sì, perché comunque... Il progetto SAI è un progetto di accoglienza integrata, quindi anche questa integrazione, cioè voi siete persone del territorio, sì, che avete, quando i beneficiari saranno usciti dal progetto avrete un trascorso insieme, quindi anche questa integrazione, cioè persone anche che lavorano magari al di fuori dell'orario lavorativo comunque mettersi a disposizione.
Se hanno bisogno noi ci siamo sicuramente, sì, se vogliono sì.
Soprattutto anche per i bambini, più che altro, se hanno, ecco, un'esigenza per i bambini, noi siamo sempre disponibili anche quando usciranno dal progetto, perché giustamente i bambini sono sempre quelli là più spaesati, più degli adulti.
Va bene, io vi ringrazio per il vostro tempo, è stato molto divertente intervistarvi insieme e noi ci risentiamo presto.
Grazie,
grazie. Ciao,
salutiamo tutti, mamma. Grazie a tutti e ringraziamo la nostra coordinatrice Anna.
Che non vi darà un aumento per questa cosa.
Gli abbiamo fatto dei bei complimenti.
Arrivederci. La prossima persona a essere intervistata del progetto di Castello di Cisterna è una beneficiaria, Marta, che in realtà è qui con la bambina, quindi dobbiamo anche sbrigarci. Ciao Marta.
Ciao.
e ci vuoi raccontare brevemente la tua storia?
Mi chiamo Mata Rafael Aiwanfu, sono nigeriana, sono mamma di 4 bambini. E mio sono andata via a Nigeria per cercare un lavoro qua in Italia a 2015. Ma io stai qua, ma non ho visto questi lavori tanti, so io andato via a Tedeschi. Io stai a Tedeschi 5 anni più. Va a scuola di là, vuoi fare lavoro, ma io voglio aiuto per mio figlio, ma non ho visto questi aiuto a Tedesco. Sono ritornata qua a Italia nel 2022.
Quindi sei stata in Germania per 7 anni, se ho capito bene?
Cinque, sei anni,
ok. E nel momento in cui sei arrivata a Castello di Cisterna, come il progetto ha influito sulla tua vita?
Il progetto qui a Castello di Cisterna mi ha aiutato a cercare i miei figli, mentre mio marito è ancora a Roma. Lui lavora a Roma, ma qua questo progetto ti aiuto io con mio figlio. Mio figlio va alla scuola, anche io. Voi cercando lavoro qua, ma non posso adesso perché mio marito sta a Roma, hai capito?
Sì.
Mio marito lavora a Roma, se non posso io stare qua, lui sta qua, so quando il mio progetto è finito io vai a Roma per cercare lavoro.
Okay, questa è la prossima domanda che volevo farti, cioè dopo il progetto, che progetti hai tu per te stessa e per i bambini?
Perché io c'è patente, so io voi cercando un lavoro, se delivery o per guida o badante, così aiuto mio marito per mia famiglia.
Sono obiettivi concreti. E come ultima domanda che volevo farti, cosa vorresti dire a chi non vede di buon occhio l'immigrazione verso l'Italia?
Io penso che ci sono migranti buoni, c'è un altro è cattivi, è diverso così. Capito?
Va bene. Grazie Marta per la partecipazione e ci vediamo alla prossima.
Grazie a te, buona giornata.
A Castello di Cisterna, presso gli uffici di Arcipelago della Solidarietà, e la prossima persona che ascolteremo è l'assistente sociale del progetto, Anna Regga. Buongiorno Anna.
Sì, buongiorno.
E Anna, vuoi spiegarci il tuo ruolo?
Sì, allora, salve a tutti. Come assistente sociale di progetto mi occupo della parte sociosanitaria per l'accoglienza e l'integrazione dei richiedenti asilo. Nella realizzazione di questi obiettivi svolge sicuramente un ruolo cruciale il coinvolgimento delle istituzioni locali che con il prezioso supporto del terzo settore, in questo caso la cooperativa Arcipelago della Solidarietà, contribuiscono all'autodeterminazione di persone che fuggite dal proprio paese di origine sono alla ricerca di una seconda opportunità. Per rendere tutto ciò possibile, con la collaborazione dei beneficiari, che è fondamentale, ci impegniamo a costruire dei percorsi individualizzati di inserimento socio-economico, dunque dei progetti costruiti sulle esigenze del singolo individuo, che è da noi orientato e accompagnato all'autonomia. Nel concreto il supporto sociosanitario si svolge attraverso le iscrizioni al Sistema Sanitario Nazionale, l'accompagnamento dei beneficiari alla conoscenza del territorio, le iscrizioni scolastiche per i minori e le attività volte a favorire l'apprendimento della lingua italiana per gli adulti. Inoltre i beneficiari sono accompagnati anche all'uscita dal progetto attraverso la previsione di percorsi formativi e di riqualificazione professionale per promuovere l'inserimento lavorativo e attraverso anche misure per l'accesso alla casa.
Vuoi spiegarci in che modo, seguendo il tuo ruolo, interagisci con beneficiari e il resto dell'equipe di lavoro?
Sì, certo. Allora, sicuramente per gli obiettivi citati, per la realizzazione di questi obiettivi è importantissima sia la collaborazione dei beneficiari che degli operatori. Con i beneficiari è necessario che si venga a creare un rapporto di fiducia, senza fiducia non c'è dialogo e non vi è la possibilità di apprendere quali sono le loro reali esigenze. Affinché questo avvenga è importante la creazione di un ambiente di lavoro sano, con la partecipazione di tutti gli operatori e un atteggiamento mai giudicante nei confronti del beneficiario, che spesso già in partenza si sente in una posizione di svantaggio. Quest'ultimo infatti va spronato ad acquisire maggiore sicurezza e ad agire in autonomia, dalle cose più semplici a quelle più complicate.
Quali sono le tue aspettative per il progetto? Mi spiego meglio. In che modo pensi che possa evolversi sia diciamo nello specifico il progetto di Castello di Cisterna, sia su scala nazionale, cioè quali migliorie apporteresti, in che modo lo vedi nel futuro per funzionare al meglio?
Allora, sicuramente spero che questo progetto, grazie al nostro impegno e alla nostra professionalità, possa realmente dare una seconda opportunità ai nostri beneficiari e non solo, anche a quelli inseriti in altre realtà territoriali. Dunque mi auguro anche che il sistema di accoglienza possa migliorare e specializzarsi nel tempo attraverso lo sviluppo di reti locali sempre più solide e pronte a fronteggiare l'incalzante fenomeno dell'immigrazione, con il coinvolgimento di tutti gli attori locali. Di conseguenza ritengo anche che sarà necessaria la promozione di iniziative per informare e sensibilizzare le comunità cittadine alla conoscenza della realtà del diritto di asilo e della condizione dei beneficiari, di eventi che siano volte a rafforzare la cultura dell'accoglienza anche attraverso l'utilizzo dei social e delle nuove tecnologie.
Ci sono delle esperienze particolari che ti hanno colpito legate a questo progetto?
Sì, allora sicuramente tutte le storie meritano attenzione e ci colpiscono in qualche modo, ma se devo raccontarne una decido di ricordare quella di Sara, una donna afghana che nel proprio paese è stata privata di ogni cosa per l'unica colpa di essere donna, e perché come ben sappiamo oggi vi sono i talebani in questo paese e quindi c'è una situazione di guerra, molti afghani scappano dal proprio paese di origine. E oggi grazie a questo progetto Sara ha la possibilità invece di ballare in pubblico, di non nascondere il proprio sorriso dietro ad un velo, cose che per lei significano tanto e che ci ricordano la gioia e la grandezza delle piccole cose.
Grazie Anna per il tuo tempo.
Grazie a voi.
E noi ci sentiamo alla prossima. Continuiamo il giro di interviste del personale del progetto SAI di Castello di Cisterna, presso gli uffici di Arcipelago della Solidarietà, con Maria Teresa Riva, l'operatrice per l'infanzia. Buongiorno Maria.
Ciao, buongiorno a tutti, io sono Maria Teresa appunto e sono l'operatrice dell'infanzia.
Vuoi spiegarci cosa fa l'operatore per l'infanzia?
Allora, diciamo che come si evince già dal titolo della mia figura, ovviamente io mi occupo dei bambini, anche perché il nostro progetto SAI diciamo ospita maggiormente le famiglie quali hanno figli minori. Noi qui in particolar modo ne abbiamo circa 15. La mia figura è quella che segue appunto i bambini nel percorso scolastico, ma anche diciamo in un percorso più personale col rapporto con gli altri operatori e con la stessa famiglia. Per quanto riguarda diciamo la scuola, io sono con lei che si interfaccia con gli insegnanti per quanto riguarda progetti o anche semplicemente uno spettacolo di Natale, ad esempio, che può essere per noi una cosa banale, per loro ovviamente è una cosa nuova che potrebbe diciamo indurli in difficoltà. Per questo motivo io appunto sono con lei che fa da intermediario e diciamo oltre alla parte scolastica, però, che ovviamente è alla base della loro crescita, della loro educazione, però mi occupo anche insieme diciamo cerchiamo di fare anche una parte più laboratoriale. Il pomeriggio facciamo attività ludiche, cerchiamo di insegnargli la lingua italiana, quelle che sono le nostre la nostra cultura, le nostre tradizioni, in modo tale che loro possano sentirsi diciamo sempre più integrati in questa nuova società.
Okay, quindi anche diciamo fargli passare il tempo che il territorio magari non offre tanto, tanti spazi per questi bambini. Cosa ti ha portato a scegliere questo percorso? E prima di lavorare per il SAI cosa facevi?
Allora, diciamo che mi è sempre interessata diciamo la parte sociale, il lavoro comunque per il sociale. Infatti non a caso io studio lingue e letterature all'università, perché prima di entrare appunto nel SAI il mio obiettivo era comunque quello di lavorare a contatto con le persone, con i bambini in generale. Quindi diciamo che la trovo anche un'esperienza che mi può servire a livello umano e a livello proprio professionale per il mio futuro.
Quali sono le difficoltà legate al tuo ruolo nell'interfacciarti con i bambini, ma anche le difficoltà che hanno i bambini a interfacciarsi con persone al di fuori del progetto?
Allora, sicuramente il limite della lingua può essere un problema, perché ovviamente in particolar modo per i bambini parlano solo la lingua del proprio paese, quindi sicuramente è un lavoro, cioè il mio lavoro è un lavoro che diciamo si serve molto anche della figura dell'assistente sociale e del mediatore culturale, perché appunto c'è questo limite della lingua e anche attraverso questi laboratori appunto, come dicevo, cerchiamo di fare delle attività che possano sicuramente sviluppare le loro diciamo qualità intellettuali eccetera, ma che possano comunque aiutarli a sviluppare una nuova lingua, a poter parlare una lingua diversa dalla propria. Infatti spesso in questi laboratori c'è anche l'insegnante di italiano, ovvero Maria Rosaria, perché appunto la lingua è il primo limite che si trova nel momento in cui si interfaccia con questi bambini. Però il nostro scopo è anche quello di diciamo insegnargli quella che è la nostra cultura, le nostre tradizioni, non perché debbano dimenticare le proprie, ma per poter diciamo ingrandire e riempire sempre di più il loro bagaglio proprio della vita oltre che culturale.
Cosa ti auguri per il futuro dei bambini del progetto?
Sicuramente che loro in primis abbiano dei bei ricordi di questo progetto, di questa diciamo esperienza, e sicuramente mi auguro che loro riescano a sentirsi sempre più integrati e parte integrante di questa società, non che si sentano appunto stranieri o comunque diversi diciamo sotto questo punto di vista. Lo scopo è che loro possano crescere sul nostro territorio o comunque nelle zone limitrofe, che possano continuare a studiare e che possano in un futuro trovare un lavoro e una vita dignitosa qui.
Grazie Maria Teresa.
Grazie a voi.
E noi ci vediamo in giro per Castello di Cisterna. E così si conclude la prima parte del doppio episodio di Refugees dedicato al SAI di Castello di Cisterna. Io ringrazio Anna San Martino, Agnese Esposito, Teresa Livorno, Enza Romano, Anna Rega, Maria Teresa Riva, oltre che Marta. Noi ci risentiamo per la seconda parte. A presto.